Darei la parola a Maria Arcidiacono, che con il titolo La scrittura come esperienza di vita. Maria Arcidiacono è counselor filosofico e docente di filosofia e storia e si occupa in particolare del pensiero di Gregory Bateson e fa parte del Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità Edgar Morin e del comitato editoriale della rivista Complessità.
Il mio intervento ha come titolo La scrittura come esperienza di vita e vuole essere una riflessione sulla scrittura, una riflessione condotta in punta di piedi, nella misura in cui ponendo l'una accanto all'altro queste due parole, scrittura ed esperienza di vita, non posso che cogliere tutta la provvisorietà e tutta l'indeterminatezza che questa riflessione reca in sé. Mi vengono in mente le parole di Sant'Agostino che nelle Confessioni, a proposito del tempo, scriveva: "Io so che cos'è il tempo, ma quando me lo chiedono non so spiegarlo." Ed è proprio ciò che accade con la scrittura. So cosa sia, la pratico, la vivo, anzi la pratichiamo e la viviamo. E sinergicamente, ricorsivamente, la mia, la nostra vita è anche scrittura, è metaforicamente parlando un foglio che si rigenera ogni secondo e su cui giorno dopo giorno lasciamo dei segni, che sono i nostri segni, è un ordito, è un tessuto, ma non è semplice spiegarlo. Direbbe Gregory Bateson, c'è cioè quella storia dei mille piedi che camminava benissimo finché non gli chiesero con quale piede muovesse per primo. E la situazione si complica quando si incontra nella propria vita Gregory Bateson, quando si entra nel suo universo, quando ci si ritrova tra le mani i suoi scritti e se ne rimane affascinati. I suoi scritti ricalcano procedimenti naturali del pensare, presentano una struttura ricorsiva, intercalata da storie, spesso incastrate le une dentro le altre. Gli scritti di Bateson sono. Ricalcano procedimenti naturali del pensare, presentano una struttura ricorsiva intercalata da storie spesso incastrate le une dentro le altre, ma oltre alle storie, le parabole, gli aneddoti, le metafore, senza pensare poi ai metaloghi. E sono contraddistinti tutti da una densità a cui noi non siamo abituati, perché siamo ancora figli di una cultura che tende a separare. Che tende a mantenere distinti, rigorosamente distinti, i vari ambiti disciplinari. E i suoi scritti creano in un primo momento spaesamento, ci disorientano, sembrano come frantumarsi in una molteplicità di argomenti eterogenei e possono dare luogo a dei fraintendimenti, cosa che lo stesso Bateson, tra l'altro, temeva, tanto che Ronald Laing, suo amico e collaboratore, ebbe modo di dire che persino le poche persone che pensavano di capirlo, egli non pensava che lo capissero, pensava che lo capissero pochissime persone. Ecco quindi che immergersi nel suo universo, scrivere di lui o perlomeno provare a farlo, io per non perdermi ho provato a seguire le idee grazie alle quali lui ha attraversato le tante discipline che seppe appunto attraversare. E scrivere di lui, dicevo, va al di là della riflessione analitica e si accompagna sempre a una meditazione profonda sulle nostre abitudini di pensiero e di azione. Una meditazione che in una logica circolare retroagisce anche sulla scrittura. È un bel pasticcio, ma forse come egli stesso dice in un noto metalogo, il sugo del gioco è che noi finiamo nei pasticci. E poi ne veniamo fuori dall'altra parte. E se non ci fossero i pasticci, il nostro gioco sarebbe come la canasta o come gli scacchi. Noi non vogliamo che sia così, non vogliamo che il gioco della vita sia prevedibile. E allora, provando a venirne fuori dall'altra parte, in che modo scrivere su Bateson non è soltanto scrivere su Bateson? Quali sono le premesse epistemologiche che egli ci invita a mettere in discussione nell'atto stesso di scrivere? E a quali di queste premesse noi siamo disposti a rinunciare? Quali abitudini cognitive Gregory Bateson incoraggia? Ecco che proverò a mettere in luce quelle sulle quali io maggiormente ho meditato, quelle che hanno lasciato traccia nel mio pensiero e nel mio fare. quelle che continuano ad accompagnarmi e con le quali cerco di affrontare non soltanto la mia professione, io insegno filosofia e storia nei licei e quindi ho a che fare con i ragazzi, ma la vita nella sua semplice ed un tempo incommensurabile complessità. Ecco che per me una delle più grandi lezioni è che è in perfetta sintonia con quello che voi avete detto fino a questo momento. E concerne la ricerca costante di una grammatica creaturale, una grammatica creaturale che non consideri il mondo e le nostre relazioni con il mondo come se fossero delle cose, come se fossero delle palle da biliardo, no? Delle noci di cocco, che non le consideri in maniera causale. Una grammatica creaturale che di contro è ad un tempo biologica, perché affonda le sue radici nella nostra natura biologica. È una grammatica che non è lineare, non segue lo schema causa-effetto, è cibernetica, gerarchica, gerarchica perché sappiamo perfettamente il ricorso di Gregory Bateson a quello strumento di logica molto fine che è la teoria dei tipi logici di Russell e Whitehead. E in una parola, una grammatica creaturale che è sistemica. Ma come provare a rimanere in sintonia con questa ricerca? Quale direzione dare al nostro sguardo? Credo che in primis ci sia l'invito, il suo invito pressante a distogliere lo sguardo dalla quantità e dirigerlo alla struttura e alla qualità, per provare ad accedere a un ordine di idee, di considerazioni che è diverso, che è altro, che è più elevato, un ordine di carattere estetico. Là dove per estetica Gregory Bateson allude a quella sensibilità alle relazioni che contribuisce a ridefinire la nostra natura biologica. È l'invito a carpire, a cogliere la forma, a cogliere l'organizzazione interna delle nostre pratiche sociali, qualsiasi, ognuna, ecco, a cogliere la bellezza della vita in tutti i suoi aspetti, lo sguardo che cambia. E c'è l'additare costante a quei sistemi che lo chiama circuitali, sempre più ampi, cercare percorsi descrittivi che attingano a fonti diverse, a più fonti, per poter fare scaturire quel sovrappiù di conoscenza, grazie al quale far emergere il senso di un insieme che non è mai dato una volta per tutte, ma che è sempre in fieri, sempre da farsi. E c'è un doppio che è implicito nel farsi della descrizione, e che comporta il trasferimento di conoscenze da un campo all'altro, la loro decontestualizzazione e ricontestualizzazione in un orizzonte più ampio, che in una metafora molto bella è simile a un tessuto che non è dato dalla somma di singoli riquadri, ma dalla loro combinazione, perché questa combinazione che dà calore e colore al tessuto. Bateson mi ha insegnato, ci ha insegnato, che questo sguardo binoculare, questo continuo confrontare confronti, questa integrazione non è mai confusione di ordini diversi, è un confrontare che presuppone la possibilità di affiancare registri diversi in una dipendenza reciproca. Pensiamo a come li affiancano ogni storia ad ogni metafora, il linguaggio tecnico e cibernetico. E senza questa integrazione, ci dice Gregory Bateson, la nostra vita sarebbe allora uno scambio senza fine di messaggi stilizzati. E come ricorda Mary Catherine, la più ricca conoscenza dell'albero comprende sia il mito sia la botanica. Contestualmente alla consapevolezza che la mappa non è il territorio, che non c'è parola, non c'è definizione che possa rendere trasparente la realtà nella quale noi siamo immersi e con la quale noi coemergiamo e coevolviamo ricorsivamente, senza sosta. Non c'è parola che possa racchiudere un'esperienza. E tale consapevolezza porta in sé la possibilità di un pensare e di un agire meno arrogante, più umile. Un pensare e un agire che sa, e queste sono parole sue, che nessuno conosce l'esito del cammino, che comincia dall'unione di percepiente e percepito, di soggetto e oggetto in un solo universo. Siamo sempre nella relazione. E c'è in tutto questo risvolto etico che non lascia inalterata la scrittura, perché rende la scrittura meno assertoria, la rende meno accusale, meno arrogante, la rende appunto più umile. Questo i poeti l'hanno sempre saputo. Io non credo che Bezzo ne conoscesse Montale, però credo che quel verso bellissimo, no? Tratto da Osi di Seppia, ovvero non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'anima nostra informe, credo che questo verso l'avrebbe fatto suo. E in tutto questo c'è un meno che si fa strada nel nostro pensare, nel nostro agire, che non è un perdere, non è un perdersi, ma è anzi al contrario un aprirsi a processi mentali altri, a processi mentali che vanno al di là delle strettoie della pura coscienza. E ciò che rende grandi certi insegnanti, dice Gregory Bateson, questo passaggio mi ha sempre colpito, ciò che rende grandi certi insegnanti, certi capi politici, certi giardinieri, certi psicoterapeuti, certi addestratori di animali e certi custodi di acquari, sono abilità complesse, sono abilità che si snodano su livelli diversi. Sono le ragioni del cuore, della ragione non comprenda, ad essere sempre messe in luce. Ragioni che non sono amorfe o non intellettuali, ma, come sapeva bene Pascal, sono un insieme di regole, di logica e di calcolo altrettanto complesso che le ragioni della coscienza. Ed è mostruoso, l'aggettivo è proprio di Gregory Bateson, ed è mostruoso il tentativo opposto, cioè quello di separare l'intelletto dall'emozione. L'invito di Gregory è proprio quello di imparare nelle nostre pratiche quotidiane e non per ultima la scrittura a integrare tutto ciò, a integrare le ragioni del cuore con quelle della ragione, proprio perché sono le emozioni che sanno parlarci delle relazioni. Una lacrima è una cosa intellettuale, scriveva William Blake, e in questo verso Bateson accoglieva l'indissolubile legame tra emozione e pensiero che deve darsi anche nella scrittura. Se non ricordo male, Maria Rosa Ceraggioli diceva l'alchimia delle menti e dei cuori, un attimo durante il suo intervento. E così l'invito costante ad affinare i nostri strumenti per cogliere la natura sistemica della mente diventa un'arse vivendi, diventa un'arte di vivere, diventa cioè un esercizio senza sosta, un esercizio continuo, grazie al quale imparare a pensare e abitare un pensiero che non è lineare, che esige strappi, che sa entrare in contrasto con la logica delle abitudini, che sa camminare sul terreno sdrucciolevole in un'esistenza a tratti paradossale. Ed emblematica è l'immagine bezzoniana dell'acrobata che si mantiene in equilibrio sulla corda, modificando continuamente la sua postura. Un'arse vivendi che sa esitare, che alberga nella scrittura, nella misura in cui questa, la scrittura, la nostra scrittura, ha metabolizzato lo scarto incolmabile tra il detto e il non detto, che non offusca quel margine di non esplicito. Una scrittura che vive questo margine come costitutivo della nostra finitezza umana e si fa in questo modo apertura alla natura sistemica del mondo. Una scrittura ancora che sa nutrirsi di quella saggezza che nelle parole di Gregory Bateson è la capacità di sentire o riconoscere la realtà circuitale. Una scrittura più umile, meno arrogante, una pratica che non è fredda pratica, quindi è che quindi esperienza di vita. Di passaggio mi permetto di ricordare che per Bateson l'umiltà non è un principio morale, ma è un elemento di una filosofia scientifica che ha scoperto che l'uomo non è solo una parte di più vasti sistemi e che la parte non può in alcun caso controllare il tutto. Mi avvio alla conclusione di questa breve relazione con una domanda, la stessa domanda che continua a interpellarmi a distanza di anni, da quando c'è per la prima volta mi sono ritrovata tra le mani Mente e Natura di Gregory Bateson. Ed è la domanda con la quale nell'agosto del 1978 egli terminava la sua comunicazione inviata ai Regents dell'Università della California e finiva così, concludeva così: come insegnanti siamo saggi? Ecco, termino con questa domanda, consapevole che le domande sono di gran lunga, ma di gran lunga più importanti delle risposte. Grazie.